Terminato il secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro, tutte le ultime notizie di mercato, le parole di Di Lorenzo e tanto altro, ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti cari amici marziani e bentornati ad un nuovo appuntamento di Marte Sport Live, tiro al bersaglio in onda, sempre qui, sempre su Radio Marte dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo, 339-666-9990 è questo il numero da comporre, al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp in merito alle tantissime notizie che oggi arrivano da Castel di Sangro. Secondo giorno di ritiro per gli azzurri in Abruzzo, allenamenti a porte chiuse nel pomeriggio, tante le notizie, o meglio i rumors, gli interessamenti per quanto riguarda il calciomercato, con la vicenda principe, ovvero la cessione di Victor Osimhen, che ancora stente a essere concretizzata, trattativa con il Paris Saint-Germain in stand-by, e insomma questo e tantissimo altro saranno gli argomenti caldissimi del giorno, accompagnati dalle parole di Di Lorenzo e di Manna, conferenza stampa abbastanza approfondita dello stesso capitano del Napoli, che accompagnato dal DS azzurro ha spiegato le motivazioni della crisi, diciamo, intercorsa tra lui e la società sportiva azzurra negli scorsi mesi, e anche la, ribadendo anche la sua volontà di restare a Napoli indipendentemente da Conte. Ma io volo immediatamente a Castel di Sangro, dove abbiamo in collegamento con noi Gianluca Gifuni. Ciao Gianluca.
Buonasera Emanuela, a te e ai nostri radioascoltatori da Castel di Sangro per il secondo giorno di ritiro del Napoli, seconda fase, questa volta in Abruzzo, dopo il Trentino che sta per concludersi come giornata. Si è concluso da poco anche l'allenamento del pomeriggio, della sera, che a cui non abbiamo potuto assistere né noi giornalisti né i tifosi, perché era a scatola chiusa, per intenderci. Il Napoli ha fissato un programma di allenamenti liberi, aperti al pubblico e ai giornalisti, e una serie di allenamenti invece chiusi, blindati, perché Conte deve ovviamente cominciare a provare le situazioni tattiche che poi faranno parte della condotta di gara del Napoli tra 20 giorni, quando comincerà il campionato. Questa mattina allenamento molto fisico e atletico per gli azzurri, dopo che ieri avevano giocato con il pallone in un paio di partitelle a metà campo, e questa mattina Osimhen ha partecipato a questo lavoro atletico, mentre ieri non aveva partecipato alle partitelle, quindi viene preservato ancora il centravanti nigeriano. Vi abbiamo raccontato di questa mattina anche il ritorno di Mario Rui dopo il giorno di permesso di ieri, quindi con un giorno di ritardo in ritiro. Cajuste ancora out, affaticamento muscolare, quindi fa ancora terapie e palestra. Oggi ha firmato gli autografi insieme a Raspadori e al nuovo arrivato Buongiorno all'esterno dello stadio Patini, ai 400 tifosi che erano presenti. Domani saranno molti di più, perché sta arrivando un fiume di gente a Castel di Sangro per seguire il weekend del Napoli, che culminerà con l'amichevole contro gli albanesi dell'Egnazia domenica sera allo stadio Patini, prima delle tre amichevoli previste per questo ritiro in Abruzzo. Nel pomeriggio c'è stato alle 16:15 al Teatro Tosti, al centro di Castel di Sangro, la conferenza stampa indetta da Giovanni Di Lorenzo, con la presenza anche del direttore sportivo Manna, come dicevi. C'erano ovviamente Nicola Lombardo e Guido Baldari per la comunicazione del club. È emerso che il Napoli, che non ha finora espresso, diciamo così, attraverso nessun canale la solidarietà per le vittime del crollo del ballatoio della Vela di Scampia, che il Napoli domenica sera, prima della amichevole con l'Egnazia, osserverà un minuto di raccoglimento. Questo è stato detto da Nicola Lombardo, capo della comunicazione del Napoli. Per quanto riguarda la conferenza stampa che tra poco ascolterete, l'elemento più importante di Giovanni Lorenzo, espresso a Giovanni Lorenzo, che ha ovviamente rimarcato il suo malumore per alcuni giudizi, alcune opinioni che sono state date in questi mesi, quando lui ha espresso la volontà di andare via da Napoli, ha rimarcato anche il fatto che, nonostante Manna avesse parlato con tutti i giocatori, con lui evidentemente ha parlato in maniera diversa a suo tempo, per questo la scelta, per questo motivo la scelta e l'indecisione di restare a Napoli. Dopodiché l'elemento su cui ha tenuto a precisare è stato questo: non resto a Napoli per la presenza di Antonio Conte, resto a Napoli perché voglio restare nel Napoli e lo faccio per il Napoli e per i napoletani. Questa è la frase più importante, mentre Manna, il direttore sportivo, non ha voluto parlare di mercato, la sua presenza è stata un po' marginale, proprio perché una volta chiarito il fatto di non voler parlare di mercato, ha ricevuto poche domande, 4 se non vado errato, una gli ho rivolta proprio io, però ha detto: noi abbiamo le idee chiare sul mercato, sulla squadra che vogliamo costruire, abbiamo ragionato tanto, abbiamo capito quello che dobbiamo fare, riteniamo la nostra squadra già competitiva, faremo qualcos'altro ma con calma, niente follie, qualcosina, quindi cercheremo di puntellare questa squadra senza fare follie, abbiamo ancora 30 giorni di tempo, e sono poi 34, 35 fino alla fine, alla chiusura del mercato, quindi qualcosina ancora faremo per dare ancora più competitività a questa squadra che per noi, insomma, deve tornare in Champions League. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo perseguire. Queste le parole più significative del direttore sportivo Manna nella conferenza stampa di questa sera. Domani mattina allenamento a porte chiuse, domani sera alle 18:15 invece allenamento a porte aperte, poi in serata Antonio Conte incontrerà i tifosi nella piazza principale di Castel di Sangro e domenica allenamento mattutino aperto e poi amichevole alle 20, alle ore 20 allo stadio Patini contro gli albanesi dell'Egnazia. Questo è il programma del fine settimana e poi si riprenderà da lunedì con il quinto giorno di ritiro per gli azzurri in Abruzzo.
Come sempre esaustivo Gianluca Gifuni, grazie per il tuo intervento, per tutti gli aggiornamenti da Castel di Sangro e ti auguriamo buona serata ovviamente.
Buona serata a te, buon Di Lorenzo e buon Manna.
Grazie, grazie a Gianluca Gifuni, come sempre davvero interventi molto ma molto puntuali anche nell'andare a determinare, no, a focalizzare i punti essenziali delle dichiarazioni di Di Lorenzo e dello stesso Manna. Come diceva il collega ed amico Gianluca, Manna ha avuto un ruolo piuttosto marginale, ha tenuto a precisare: io sono qui per dare quella sensazione di compattezza e di unità che si respira all'interno del club calcio Napoli e che vogliamo trasferire ovviamente a voi dopo una stagione particolarmente difficile. Ma per questo e per tutte le altre dichiarazioni, ovviamente gli approfondimenti sia in fatto di mercato sia degli aspetti tecnico-tattici che riguarderanno e riguardano il Napoli di Conte, restate con noi, qualche istante di pubblicità, davvero pochissimo, e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ricordiamoli allora gli appuntamenti ufficiali del Napoli in campo, perché insomma adesso avremo un ospite con il quale tra poco parleremo proprio di campo. Il Napoli domenica svolgerà la prima amichevole, il primo test amichevole di Castel di Sangro contro l'Egnazia, campioni in carica del campionato albanese. Mercoledì 31 luglio invece alle 20 sempre si sfiderà in amichevole col Brest e infine l'ultima amichevole del secondo ritiro del Napoli di questo lunghissimo pre-season azzurro sarà contro il Girona sabato 3 agosto. Poi si inizierà a fare sul serio però, ragazzi, perché ci sarà il primo impegno ufficiale, la prima uscita che ha un senso anche sportivo importante, perché è il primo turno, il 32esimo di Coppa Italia, il primo turno del Napoli che si sfida al Maradona contro il Modena 10 agosto alle 21:15. Poi si inizia finalmente la stagione sportiva azzurra, il primo impegno ufficiale del Napoli in campionato in Serie A contro il Verona in casa appunto del Verona il 18 agosto alle 18:30. Ma appunto torniamo, rifacciamo un salto a Castel di Sangro e ascoltiamo le dichiarazioni di Di Lorenzo, quelle che appunto ci comunicava Gianluca Gifuni pochi minuti fa, perché è rimasto a Napoli, a che cosa è dovuta la sua scelta. Ascoltiamolo. Lo abbiamo, tra qualche istante lo abbiamo. Detto questo, insomma, ecco,
perché comunque abbiamo dei vincoli contrattuali e quindi non potevo rilasciare dichiarazioni. Ma quello che è successo, ci sono stati vari episodi durante la stagione che poi ha detto anche il presidente, dovuti sicuramente al nervosismo, alla confusione di un'annata brutta, Però quello che mi interessa più di tutti in questo momento, che a bocce ferme la mia volontà è quella, è stata quella di rimanere a Napoli, e questa è la cosa più importante, e ci tengo a chiarirlo. Quindi finita la stagione mi sono preso un po' di tempo e ho parlato sia con il direttore, con il mister, con il presidente, e la mia volontà è stata quella di rimanere. Lo faccio con grandissima voglia, con grandissimo entusiasmo, ma non ho mai avuto problemi con i miei compagni di squadra, mai avuti, nemmeno con le persone, diciamo, che lavorano nel mondo del Napoli. Quindi sicuramente mi hanno accolto tutti bene. Sono stati due giorni già faticosi, perché il mister fa lavorare tanto, però come ho detto sono nel posto giusto, sono nel posto dove voglio essere, e questa è la cosa più importante. Ma col mister ho parlato varie volte in questo mese, diciamo, però ci tengo a precisare una cosa. Lui ha svolto un lavoro importante in questa vicenda, come l'ha fatto il direttore, il presidente, però voglio che sia chiaro che io sono rimasto a Napoli perché voglio rimanere a Napoli. Poi sicuramente non sono rimasto per Conte, questo ci tengo a metterlo bene in chiaro. Poi il mister, non sto qui a presentarlo io, so che persona è, so come lavora, so che con lui comunque tante dinamiche che ci sono successe a me e ai miei compagni nell'arco della scorsa stagione non ci saranno, perché è una gestione comunque importante, è una gestione che viene da squadre importanti. Quindi sotto questo aspetto qui è dire sono rimasto per Conte, ma non sono rimasto per l'allenatore. Io sono rimasto perché sto bene a Napoli e perché le persone che mi conoscono sanno quanto ci tengo e quanto amo a giocare per questa squadra. E poi per il ruolo non lo so, insomma, nelle conversazioni con il mister mi ha detto che mi può impiegare sia come braccetto sia come quinto, quindi in base poi alla partita penso che deciderà lui la miglior posizione dove utilizzarmi.
Ed eccoci rientrati qui negli studi di Radio Marte. Insomma, Di Lorenzo molto ma molto chiaro: non sono rimasto per Conte. Certo, con Conte alcune problematiche vissute nella passata stagione non si ripeteranno, quindi da questo punto di vista possiamo dedurre che è una garanzia di tranquillità all'interno dello spogliatoio, come dimostra anche il suo nutritissimo staff, con la figura di spicco di Lelio Riali, che avrà proprio un ruolo determinante anche da questo punto di vista. Chiediamo però come sarà il Napoli di Conte, e anche la sua in merito alla questione di Lorenzo, proprio a mister Paolo Specchia, che sono felicissima di riaccogliere qui ai microfoni di Radio Marte. Bentornato mister.
Grazie Manuela, sono felice anch'io di stare ancora con te, con i tuoi ascoltatori, con i tuoi seguitissimi tifositori.
Grazie.
Guarda, io credo che Nute si è già detto tanto, troppo bene quasi di Conte, della nuova gestione, quindi sono sicuro che sarà una gestione certamente diversa, nel senso che l'anno scorso è partito con piedi sbagliati e quest'anno invece si parte con piedi giusto. Ora, io mi auguro solo che la squadra la si faccia, cioè che abbia i giocatori che vuole, che sia accontentato nelle scelte che di volta in volta andrà a fare, e quelli che dovranno andare via secondo lui e quelli che dovrebbero ancora essere presi, che mancano a questo mosaico. E quindi mi aspetto un Napoli diverso, un Napoli che al di là del sistema di gioco che possa usare, ma credo che ormai si vada verso i 3-4-2-1, avvicinati le due sottopunte all'unica punta centrale, cioè non è il 4-3 o il 3-4-3 con gli esterni d'attacco molto larghi, ma vuole appunto che insieme alla prima punta, che potrebbe essere non più credo Simenco, non già destinato, che esso sia, ma credo Lukaku, sperando che appunto venga commentato l'allenatore che lo vuole, quindi le sottopunte uno dovrebbe essere appunto Kvaratskhelia, e poi si vedrà insomma chi potrà sistemare là. Anche lo stesso Politano si potrebbe avvicinare un po' di più,
sì,
alla zona centrale a modi di sottopunta, anche se ripeto bisogna sempre poi adattarsi, per chi ha giocato sempre largo esterno, quindi con dinamica in cui aveva la dinamica, non è che d'incanto poi si trovino dei meccanismi così vincenti subito. Però ripeto, l'allenatore è un grande professionista, un vincente, carismatico, maniacale in certe cose. Io io sono sempre per questo tipo di allenatore, non per quelli morbidi che dicono che siano padri di famiglia e poi riescono a vincere, ma perché tutta la vita si possa vincere in tante maniere, però io preferisco chi ricava il massimo dagli uomini che ha, torchiandoli in maniera giusta e anche magari un pochino oltre la media, perché secondo me nel calcio si fa poca fatica, cioè, ci sono altri sport molto più faticosi, il calciatore per quello che guadagna, per quello che è come idolo di tifosi, dovrebbe aspettarsi a un carico di fatica forse maggiore, ma con Conte credo che questo è un problema che non esiste, perché Conte fa lavorare tutti, non solo lui, parlo di Gasperini, parlo quando c'era Zeman, quindi io credo che questi siano i tipi di allenatori a seguire.
Io colgo subito il suo assist in merito appunto al 3-4-2-1, le differenze rispetto al 3-4-3. Perché Conte prediligerebbe un sistema di gioco di questo tipo che costringerebbe gli esterni d'attacco ad essere dietro la punta, quindi a cambiare posizione e anche interpretazione del ruolo, piuttosto che puntare su un 3-4-3 in cui praticamente gli esterni rimarrebbero al loro posto? Che cosa cambia dal punto di vista del modo di attaccare e di difendere?
E cambia il fatto che l'esterno d'attacco, che prima stazionava in modo largo sul lungo l'out, stringendo il campo, avvicinandosi molto più in zona centrale, lascia lo spazio al proprio esterno, al terzino, cioè che poi non è il terzino, ma diciamo è il quarto, chiamo il quinto. Cioè, i tre centrali dietro sono i tre marcatori, quelli che presiedono esclusivamente una zona, direi quasi sicuramente esclusivamente difensiva, salvo poi qualche appunto cavalcata che può fare uno dei braccetti a seconda appunto lo sviluppo di loro, ma quelli che invece giocano in questo caso appunto chi fa il uno dei quattro di centrocampo, sia quello di destra che quello di sinistra, è quello destinato poi a andare sull'esterno, arrivare sul fondo non una volta ma almeno 5, 6, 7 volte a tempo e quindi perché la strada è aperta, perché non c'è quello che sta davanti e quindi magari devi sovrapporli, hai lo spazio per poter andare e quindi inserire tu stesso per il cross fondamentalmente. Invece quello che faceva l'esterno andava messa al cross e poi pensa a riceverla quella palla dall'esterno che gli mette appunto il Lorenzo di turno o chi esso sia l'altro dall'altra parte.
Spinazzola.
Ecco, questa è la differenza sostanziale.
Molto, molto chiara questa disamina tattica. Le chiedo, Di Lorenzo braccetto di destra nella difesa 3 oppure quinto o quarto appunto di centrocampo, lei, considerando le caratteristiche del capitano del Napoli, anche questa grande propensione offensiva, lo vedrebbe meglio come braccetto di destra o appunto come quinto di centrocampo?
Di Lorenzo può fare tutto perché è un gran professionista, poi starà Conte trovare il adatto. Per me potrebbe invece, più che fare il braccetto, che potrebbe anche farlo e lo potrebbe fare bene, per me è più un esterno che può scorazzare sulla sua fascia di competenza, quindi andare al cross, stringere per andare al tiro, difendere e andare a difendere, quindi in un goal out basso della sua zona di campo, quindi lo vedo non come braccetto. Si può anche giocare da braccetto, lo può fare, però a questo punto, anche perché giocando con i tre difensori e avendo tanto numero di difensori in questo momento che sono anche a casa, da quello che leggo sembra che vada via solo Ostica, quindi
al momento
per il momento qui rimangono ancora Mario Rui, Nathan, cioè a questo punto io credo che sarebbe il caso che Di Lorenzo possa svolgere invece più una funzione da esterno d'attacco, esterno di fascia, che non da braccetto, dove potrebbe fare lo stesso bene, però per me potrebbe essere un po' sprecato.
Mister, quanto tempo ci vuole generalmente, quando si parla ovviamente di squadre di giocatori affermati, giocatori con esperienza, quanto tempo ci vuole per adattarsi a un metodo, a un'idea di gioco complessa e anche faticosa dal punto di vista del dispendio energetico come quella di Conte?
Ma per me 20 allenamenti, cioè se dividiamo quindi la settimana in 4 o 5 sedute a settimana, bastano appunto che queste 4-5 sedute si ripetono per altrettante 4-5 volte, con 20 allenamenti io credo che un buon allenatore può già trasmettere e plasmare quindi ai giocatori a cui conferisce le sue nozioni tecnotattiche un volto, una caratterizzazione che la gente pensa che si ottenga in chissà quanti mesi, e invece no, per me bastano 20 allenamenti fatti bene, ecco, alla Conte, e la squadra già si va a caratterizzare, quindi credo che dopo due ritiri, quello di Di Maro e quello di Casteldesano, una squadra in grado di svolgere già quello che sono i dettami tecnico-tattici che l'allenatore propone, un allenatore soprattutto come Conte che lavora tanto e sa lavorare bene.
La ringrazio mister, come sempre molto interessanti le sue disamine, ecco.
grazie
davvero a mister Paolo Specchia.
A presto.
Gli auguriamo un'ottima serata, lo ringraziamo per la consueta disponibilità. Detto questo, ci chiedono se noi andremo a Castel di Sangro, cioè se io andrò a Castel di Sangro. No, assolutamente, c'è Gianluca Gifuni nella prima settimana, poi si avvicenderà con il collega e amico Dario Sarnataro. Radio Marte sarà sempre presente anche nel ritiro lì in Abruzzo, esattamente come è stato per il ritiro di Di Maro, e ci saranno tutti gli aggiornamenti in tempo reale con collegamenti continui in audio e video. Ci potete seguire anche al canale 183 del digitale terrestre. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, continuate a scriverci al 339-666-9990, perché poi avremo un approfondimento di mercato con un agente FIFA che di solito non le manda a dire, è un grande amico di Radio Marte, Filippo Colasanto, lo avremo tra qualche istante ai nostri microfoni, quindi tutte le vostre domande in fatto di calciomercato o anche le vostre osservazioni al 339-666-9990, vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Ci arrivano appunto commenti al 339-666-9990. In tantissimi oggi siete concentrati sulla questione scambio ipotetico Raspadori Chiesa con la Juventus, uno scambio di cui si è parlato qualche settimana fa, devo dire con particolare insistenza, ma che poi diciamo ha perso quella vivacità, quel calore, non è più una pista caldissima come quella come si immaginava fosse qualche giorno fa. Insomma, il Napoli ha da fare prima delle cessioni, tra l'altro ricordiamolo, Chiesa ha un ingaggio molto ma molto ingombrante, percepisce circa 5 milioni di euro alla Juventus, sarebbe desideroso addirittura di un ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Non penso che rientri appunto nei parametri del Napoli, che non credo andrebbe a fare un investimento così importante. Detto questo, però, prima di approfondire tutti gli aspetti di calciomercato, ascoltiamo qualche altra dichiarazione di Di Lorenzo e anche di Manna. Sentiamole insieme.
Ma sicuramente c'è grandissimo entusiasmo, come sempre, e anche a me dopo questa vicenda, diciamo, mi hanno accolto tutti bene. Io oggi era giusto che parlassi per chiudere, diciamo, un cerchio e mettere un punto e ripartire con grandissima voglia, entusiasmo, come ho detto. Poi so che magari una parte della tifoseria può avere ancora un po' di rancore nei miei confronti, però quello starà a me, attraverso le prestazioni, attraverso il campo, poi a riconquistare la fiducia di quei tifosi che magari ancora sono un po' arrabbiati con me, e quindi ce la metterò tutta e starà a me poi ripagare la loro fiducia.
Buon pomeriggio a tutti. Tendo a precisare che siamo qui oggi per mettere una parola fine a quella che è stata questa telenovela estiva. È inopportuno e non corretto parlare di mercato in questa sede oggi, quindi preferirei non parlarne.
Buonasera, direttore Manna, buonasera. Al di là dell'attaccante e del profilo dell'attaccante del Napoli, le chiedo se domani pomeriggio cominciasse il campionato, lei, rispetto alle idee di gioco del mister, ritiene questa squadra completa e soprattutto competitiva per quali obiettivi? E a Di Lorenzo, se con questo nuovo modulo, cioè un nuovo sistema di gioco, cosa cambia nel suo modo di esprimersi, se magari aumenterà la propensione al gol, se cambia qualcosa. Grazie.
Allora, noi quello che abbiamo cercato di fare è di poter dare all'allenatore, sin dai primi giorni di ritiro, una squadra che potesse essere il più competitiva possibile per affrontare eventualmente il campionato subito. È chiaro che ci saranno dei movimenti, perché c'è ancora un mese di mercato e potremmo fare degli inserimenti. È un percorso, è un progetto che sta iniziando quest'anno, che vede l'allenatore centrale. Condividiamo un'idea è una strategia con tutte le componenti del club. Siamo tranquilli, abbiamo le idee abbastanza chiare, ma non faremo cose folli, faremo cose funzionali a quello che è il nostro, la nostra idea in questo momento tecnico-tattica, che va a supporto dell'allenatore.
Insomma, la sensazione è esattamente quella di un progetto solido, un progetto coerente con le idee dell'allenatore. Quindi un allenatore che lo stesso Mann ha definito al centro di questa strategia di mercato e di questo progetto appunto azzurro, che durerà appunto per i prossimi anni e che adesso sta nascendo e sta vedendo compiere i primi passi. Quindi è un progetto a lunga scadenza. Cosa c'è da aspettarsi nell'immediato? Sicuramente, come ha detto lo stesso Manna, l'obiettivo è il ritorno in Champions League. Per alcuni di voi oggi, per alcuni dei nostri ascoltatori, oggi questo è un ridimensionamento considerando la stagione dello scudetto, però forse qualcuno ha dimenticato, e lo capisco, perché magari subentra anche la voglia di dimenticare cose estremamente negative, ha dimenticato la stagione dal quale il Napoli viene. Però proviamo a immaginare quale sarà il mercato del Napoli e il progetto del Napoli. Lo facciamo con l'agente FIFA Filippo Colasanto. Bentornato su Marte, Filippo.
Buonasera Emanuela, un saluto a tutti gli ascoltatori. Chi era che parlava poco fa?
Poco fa parlava proprio il DS azzurro Manna. Tra l'altro rispondendo alla domanda del nostro collega Gianluca Gibuni.
Non senti, ho attaccato l'orecchio al telefono, non sentivo, era basso.
Ah, sentivi basso, ok.
All'oltretomba stava parlando.
Ha fatto una sorta di riflessione tra sé e sé, diciamo.
Ah, ecco.
No, vabbè, a parte gli scherzi, un progetto, però, dice Manna, un progetto che sta nascendo adesso e al cui centro, al cui vertice, c'è appunto Antonio Conte con una strategia condivisa con il club. Che tipo di mercato ti aspetti in queste ultime settimane prima della chiusura, 35 giorni alla chiusura del mercato da parte appunto del Napoli?
Come tu stai, perché ne abbiamo parlato anche qua in diretta, sì. Io ero decisamente scettico sull'arrivo di Conte, devo dire. Con mia grande sorpresa che fino ad ora ho visto un Conte molto rilassato, sorridente, disponibile, sembra come lobotomizzato, sedato. Cioè il vero Conte poi è quello che in panchina farà scuotere il Vesuvio, credo addirittura. Però bene, fino ad ora mi sta piacendo il Napoli, l'approccio, il seguito della tifoseria, l'approccio dello staff nuovo con la squadra e anche la disponibilità dei giocatori. Pensate a Osimhen, che sta lì che aspetta una telefonata da Parigi, però da lì si allena, fa praticamente tutto con la squadra, molto molto bene, recuperato Di Lorenzo, esatto. E il Napoli ora credo che il loro problema sarà quello di ingaggiare quell'intruppone di Lukaku, che però con Conte farà sicuramente bene. E poi sai che c'è Manuela, gli amici tifosi del Napoli, peggio dell'altro anno è impossibile.
No, guarda, sono assolutamente certa che sia proprio complicato immaginare un Napoli peggiore di quello della passata stagione, ma guarda, non mi riferisco soltanto al risultato sportivo, ma a quanto visto in campo, perché sembrava davvero una squadra senza un'idea, una squadra a cui non riuscisse assolutamente nulla. Io non immagino assolutamente un Napoli così agli ordini di Antonio Conte.
Non è impossibile, assolutamente. Conte per me è un ottimo allenatore di campo, lui come tecnico sul campo è molto bravo, tipo Spalletti, sono cioè quegli allenatori che sanno dare un'impronta decisa al gioco delle squadre che allenano, si vede proprio la squadra quando c'è uno come Spalletti e quando c'è Antonio Conte, è una cosa molto rara negli allenatori di oggi, era un po' tipo Sacchi del Milan, cioè si vede che è una squadra di sì. Sacchi. E come ho detto, il Napoli non è che ha una bella rosa, non è che ha bisogno di chissà quali aggiustamenti. Il grande acquisto della società è proprio l'allenatore, ripeto, spero che dovrò fare durante tutta la stagione con te un mea culpa, perché non ero proprio convinto, ma se lui, cioè, sembra un'altra persona, se lui viene, mantiene questo aplomb che io non gli conoscevo come allenatore di campo, ripeto, è il Napoli ha preso un fuoriclasse assoluto.
Ha preso un fuoriclasse assoluto. Per un fuoriclasse che arriva in panchina c'è un fuoriclasse, un campione che invece deve lasciare il Napoli, ma per cui cessione la trattativa sta avendo più di qualche difficoltà, di qualche rallentamento. Ovviamente mi riferisco a Victor Osimhen, Paris Saint-Germain, trattativa in stand-by. Come si risolverà questa vicenda? Anche perché il Napoli difficilmente sosterrà un ingaggio di 11 milioni di euro netti a stagione.
Allora, da addetto ai lavori dall'altra parte della scrivania, sapete qual è il problema grande di questa situazione? È che il Paris Saint-Germain evidentemente non vuole pagare per intero la clausola, se no l'avrebbe già escusa, l'avrebbe già fatto. Esatto. E il mio timore è che loro cercheranno di arrivare agli ultimissimi giorni del mercato per far sì che il Napoli si veda un po' obbligato, quasi costretto ad accettare un'offerta inferiore, non di tanto ma inferiore. Questo però qual è il problema che comporta? Che tu chi prendi? Perché il Napoli in questo momento, con il rischio che ti rimane Osimhen, che poi alla fine il Napoli non accetta l'offerta dei parigini, non puoi prendere anche Lukaku, si parlerebbe di quasi 20 milioni di ingaggi complessivi netti, quindi parliamo di 40 milioni l'anno, cioè non... questo
senza
è il grande
Champions,
pericolo
di questo ricordiamolo, senza Champions.
Come?
Senza Champions, quindi addirittura senza i 50-60 milioni di base che sarebbero arrivati alle casse del Napoli dalla massima competizione europea.
Questo è vero, vabbè, ma il Napoli ha un grande seguito in tutto il mondo, il Napoli dove va a giocare riempie gli stadi, la tifoseria napoletana lì a Napoli lo stadio è sempre pieno, cioè quello De Laurentiis insomma non è l'ultimo arrivato in fatto come fattore economico, è un imprenditore abile, scaltro, con molto pelo sullo stomaco, di conseguenza credo che a livello economico sia molto ben messo.
Per quanto riguarda invece il centrocampo, ovviamente dobbiamo considerare che non arriveranno nuovi calciatori se non si procederà prima alle cessioni, quindi Cajuste e Gaetano probabilmente via, Gaetano quasi certamente appunto via, si parla di trattative con il Cagliari, che non sarebbe l'unica squadra interessata al centrocampista azzurro, dentro invece Brescianini e Gilmour, che sono due obiettivi del Napoli. Cosa ti aspetti? Il Napoli prenderebbe addirittura due centrocampisti, ovviamente a fronte delle due uscite, ma secondo te qual è l'ipotesi più praticabile dal punto di vista del mercato e delle condizioni dello stesso?
È vero che il Napoli quest'anno non ha nessuna coppa, però conoscendo un po' lo stile di vita d'allenatore di Conte, lui non lascerà neanche un amichevole con l'idea di vabbè vado lì a vincere qualsiasi cosa, quindi penso che il Napoli quest'anno punterà fortissimo alla Coppa Italia, punterà fortissimo ovviamente a cercare, se non di vincere il titolo, di arrivare tranquillamente fra le prime quattro. E occhio che si sta aggiungendo una grande competitor che è la Roma. La Roma ha preso il più forte giocatore giovane esistente, diciamo, attualmente, che è Sulè. Sulè è un giocatore per cui il quale la Roma potrebbe tranquillamente chiudere un occhio e far andare via Dybala. È un ragazzo di una, secondo me, di una enorme prospettiva tecnica, comportamentale, argentino, quindi figuriamoci. Grandissimo acquisto la Roma, poi se prende anche il centravanti lì del Girona, quello ucraino, la Roma diventa veramente una delle quattro, delle candidate a entrare fra i primi quattro posti tranquillamente.
Ecco, facendo una panoramica molto veloce del mercato fin qui condotto dalle big di Serie A, quale squadra secondo te ha agito in maniera più oculata e più giusta e coerente con il progetto? Chi è ancora un po' indietro? Ovviamente oggi che è il 26esimo giorno di mercato, ci sono ancora 35 giorni.
Prima ora la squadra che sicuramente ha operato meglio, anche con dei tagli sanguinosi, vedi appunto su Leo, Huijsen e compagnia cantando, è la Juventus, senz'altro. La Juventus sta facendo una squadra seguendo le indicazioni precise di Thiago Motta, è una squadra che è una società, è una squadra che devono di fatti praticamente da zero rimettersi in gioco da zero. Secondo me lo stanno facendo molto bene, con degli acquisti mirati e sui quali loro puntano e vanno con decisione senza perdere troppo tempo, tirano fuori il dovuto, cioè sacrificare uno come Sulè e più che Huijsen, secondo me è veramente una cosa, è un segnale fortissimo da parte, io non me lo sarei mai dato via. Però la Juventus ha evidentemente puntato dei giocatori, Tolisso su tutti, che sono sono utili al progetto di Thiago Motta, e quindi per arrivare subito ad accontentare il giocatore stanno facendo delle operazioni anche sanguinose per loro, però utili, e questo è un grosso segnale. La Juventus secondo me è la squadra che si sta muovendo meglio, l'Inter aveva poco e niente da fare, perché figuriamoci, c'hanno tre squadre, c'è l'Inter, Le altre, vabbè, il Milan.
Tra l'altro, sottolineiamo la gestione del mercato culatissima da parte della dirigenza dell'Inter, che l'anno scorso ha vinto un campionato puntando tantissimo su svincolati, abbattendo i costi anche in seguito alle problematiche finanziarie, no, della società nerazzurra. Quindi, davvero, come il mercato va ad incidere pesantemente sulle stagioni delle squadre, così come è successo però in senso inverso al Napoli nella passata stagione. Conte li ha bocciati quasi tutti gli acquisti della passata stagione del Napoli.
Vedi, Emanuela, il tema è uno: se vengono applicate le regole dell'iscrizione al campionato di calcio dalla Federcalcio e si iscrivono due o tre squadre, l'Atalanta, forse il Napoli, normalmente la Lazio, quel Milan che quest'anno ha chiuso addirittura in inutile, cioè se facciamo così vale tutto e non va bene. L'Inter è una squadra che non è che ha cambiato proprietà, cioè l'Inter è tecnicamente fallita e il chi aveva fatto il mega prestito per mandare avanti il gruppo cinese ha preso il controllo del club, come è successo al Milan. Non va bene questa cosa, cioè è una lotta impari, è come se andiamo a giocare, che ne so, un casino, io entro con 100.000 euro in tasca, te con 1.000 euro, è ovvio che io alla fine della serata avrò ottenuto un risultato migliore del tuo. Questo è un discorso che dove dovrebbe intervenire la FIFA in tutto il mondo, ma qui la Federazione Italiana non ci pensa neanche lontanamente a mettere una.
Anzi, si dichiara, no, di difendere brand importanti per storia calcistica, certo, insomma, certo. Quindi siamo in presenza di una mancanza di volontà di incidere da questo punto di vista e di trovare soluzioni che siano poi coerenti anche con le regole pure positive e importanti che
a
ci
Roma
sono.
Si dice fra lupi non si mozzicano.
Diciamo che è un detto che chiarisce bene la situazione. Detto questo, ti ringraziamo, Filippo, anche perché sei sempre tanto poco banale, anzi per nulla banale nei tuoi interventi, quindi
l'età me lo consente, capito?
La capacità di denunciare delle situazioni magari che non è sempre facile denunciare, ecco.
Sei molto gentile.
No, grazie.
Un saluto grande, grazie sempre dei tuoi inviti che gradisco molto.
Grazie, e noi gradiamo la tua presenza qui ai microfoni di Radio Marte. Grazie a Filippo Colasanto, agente FIFA. Voliamo in pubblicità, ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Tutte le vostre domande e osservazioni le girerò al prossimo ospite tra qualche istante.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E c'è un nostro amico, bentornati ovviamente a Marte Sport Live tiro al bersaglio, c'è un nostro ascoltatore Diego che al 339-666-9990 ha scritto, ricollegandosi al discorso delle squadre italiane che si iscrivono al campionato pur in mancanza dei requisiti minimi per poter effettuare l'iscrizione stessa, dice Diego, mentre in Francia si è fatto fallire il Bordeaux, anche lei società storica, leggo da Calcio Napoli 24, appunto in 88 anni di storia il Bordeaux ha vinto 6 campionati, 4 coppe di Francia, 3 coppe di Lega, partecipando anche alla Champions League per diversi anni, oggi non esiste più perché è fallito a seguito di gravi problemi economici, e questo è un fatto che va detto. Intanto 339-666-9990 ci scrive Josué, signora Emanuela, grazie, anche meno formale, non mi offendo, se dovessi dare un voto finora per il mercato del Napoli quanto daresti? Bella domanda, ti rispondo subito e poi faccio rispondere al nostro prossimo ospite. Io al momento darei un voto abbastanza alto, considerando che però c'è ancora 5 settimane di tempo per andare a puntellare la squadra che deve essere necessariamente puntellata. Al momento io darei un 6,5, anche un 7, ma per la rapidità degli interventi nel reparto che necessitava di maggiori interventi e di maggior capacità decisionale e di velocità, anche perché Conte ha iniziato a lavorare praticamente con tutti i suoi acquisti, adesso può davvero rimettere a posto la difesa, che era un reparto che davvero aveva fatto acqua da tutte le parti nella passata stagione, complice anche il resto della squadra, perché come ha detto lo stesso Di Lorenzo oggi in conferenza stampa a Castel di Sangro, i gol presi non sono da ascrivere solo a colpe dei difensori, quindi del reparto difensivo, ma a tutta la fase difensiva, che è una cosa di squadra, quindi orchestrale. Darei quindi, diciamo, un 6,5 al momento, poi ovviamente mi aspetto altri interventi, ma voglio chiedere il suo parere, il suo voto fin qui al mercato degli azzurri, alla firma della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano, bentornato su Marte, Salvatore.
Ciao Noela, buonasera, ben ritrovata a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, il tuo voto, di proprio sincerissimo il tuo voto fin qui per il mercato del Napoli.
Mio voto sincerissimo è un 6, perché è vero che sono stati acquistati calciatori importanti, come Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola, ne abbiamo parlato, ma siamo arrivati a 2 mesi dalla fine della stagione e il problema più grande non è stato risolto. Ci troviamo ancora con un Osimhen in rosa, con l'incertezza di dell'attaccante, che in questo momento il Napoli non ha la sua prima punta titolare per la prossima stagione, e in tutto questo il rinnovo di Kvaratskhelia, che sarebbe dovuto essere, come dire, quasi prioritario in questo momento di tregua ritrovata, non è stato ancora sottoscritto. Quindi diciamo che il Napoli ha fatto quasi tutto il resto delle cose che però non sono di primaria necessità. Questo ovviamente è un voto temporaneo, perché non vuol dire che nel giro di poche settimane, ecco, tutto poi vada per il verso giusto, e a quel punto avremo la possibilità di dare anche un bel 9 pieno, perché se rinnova Kvaratskhelia, il Napoli compie l'avvicendamento Osimhen e Lukaku, per me il mercato è assolutamente da 9.
In realtà questo voto risente moltissimo della pessima gestione della passata stagione, perché il nodo Kvaratskhelia e il nodo Osimhen non si sciolgono, perché sono il frutto di una serie di scelte sbagliate e anche di uscite sbagliate, no, da parte della stessa società. Kvaratskhelia, un rinnovo che doveva essere effettuato già nella passata stagione, si è visto rinnovare Osimhen a 11 milioni netti di euro e quindi invece il suo rinnovo è stato dimenticato, comunque procrastinato nel tempo. E in secondo luogo lo stesso Osimhen. Secondo te oggi la difficoltà nella trattativa con il Paris Saint-Germain, il fatto che non ci siano squadre che abbiano fatto l'offerta congrua eccetera, non dipende anche dalla sconsideratezza, se possiamo definirla così, di averlo dichiarato sul mercato già a dicembre, subito dopo il rinnovo?
Io non credo che sia troppo questo il problema della situazione, perché io credo che tutto derivi da un concetto sbagliato dell'anno scorso, cioè questa scelta di rinnovarlo a 10 milioni, mettergli una clausola così importante, deriva dal fatto che l'anno scorso De Laurentiis si è visto un giro di attaccanti a livelli di centinaia di milioni di euro, pensando che poi vi si sarebbe potuto iscrivere Osimhen anche la prossima stagione, per dire. Ha visto Kane andato al Bayern Monaco muovendo cifre enormi, ha visto questo filone arabo che comunque ha tentato un po' tutti i calciatori, e ha pensato che le stesse condizioni potessero riproporsi anche nella stagione successiva, per non parlare di tutti i soldi che ha speso sperperato il Chelsea o di altre squadre di Premier per gli attaccanti, ha pensato che questo potesse riaccadere. Ma ovviamente ogni sessione di mercato fa un po' storia a sé. In Arabia adesso i calciatori non sono più tentati ad andare, le grandi squadre bene o male ognuna ha la propria prima punta di riferimento, e quindi in questo momento non c'è una squadra che non solo non è disposta a dare 130 milioni per comprare Osimhen, ma forse non è disposta neanche a darne 100.
In effetti sì, tra l'altro le squadre che vanno a trattare il calciatore nigeriano sanno molto bene che il Napoli vorrebbe disfarsi di questo ingaggio così importante, ma sanno anche che Osimhen non ha voglia assolutamente di andar via, lo ha ribadito in più occasioni anche velatamente, magari nella passata stagione. Insomma, il Napoli non ha il coltello dalla parte del manico in questo momento.
No, ma assolutamente, ma per me non ce l'ha già nel momento in cui non tanto gli mette una clausola rescissoria così alta, quanto nel momento in cui accetta di dargli 10-11 milioni di euro netti a stagione. Perché è un cuore, per quanto possa fare pressioni per andare via, ma ha uno stipendio congruo, della sarebbe di certo strappato.
Sentiamo male, Salvatore, sentiamo la linea un po' balbettante.
Mi sentite meglio ora?
Benissimo, ora sì.
Ecco, no, dicevo, il problema è stato dargli un ingaggio così importante, perché in questo modo diventa indesiderato anche per la società. Mentre noi in passato abbiamo visto tante volte che anche quando i calciatori puntavano i piedi nel Napoli, il Napoli non si faceva problemi a trattenerli anche contro la loro volontà. È capitato con Allan, è capitato con Milik, è capitato con Higuain, è capitato tante volte, perché per la società rappresentavano comunque non solo un asset da un punto di vista tecnico molto apprezzabile, ma erano anche economicamente sostenibili per l'ingaggio che percepivano. Osimhen non risponde a questa descrizione, perché ha un ingaggio troppo importante, quindi anche per la società è un peso. Inevitabilmente questo lo mette ancora di più il Napoli in una condizione sfavorevole da un punto di vista contrattuale, come giustamente notavi tu.
Direi che è un bel nodo da sciogliere. E, insomma, ci diceva prima l'agente FIFA Filippo Colasanto, molto probabilmente si arriverà proprio agli scampoli di mercato per risolvere la faccenda, quando il Paris Saint-Germain probabilmente riuscirà a tirare ancora di più sul prezzo e a strappare le condizioni migliori. Detto questo, però, il mercato del Napoli è fortemente legato alla cessione di Victor Osimhen. Secondo te questo ritardo presunto tale sulla cessione del calciatore, quanto andrà ad incidere sul potenziale rafforzamento della rosa che poi il Napoli metterà a disposizione di Antonio Conte?
Da questo punto di vista invece mi sento di essere abbastanza ottimistico, nel senso che il discorso è che i centrocampisti titolari sono stati confermati, gli attaccanti, a parte il nodo Osimhen che già sappiamo, resteranno comunque Quaraschelia e Politano, certo, i due titolari ad agire alle spalle della punta. La difesa ha avuto tutti i rinforzi di cui necessitava, quindi di base io credo che il Napoli non abbia bisogno di cercare un altro calciatore potenzialmente ma più che altro non ha bisogno di cercare un calciatore potenzialmente titolare, quindi significa volumi di spesa decisamente ridotti, tempistiche non accelerate e tutta una serie di altre cose che ovviamente danno anche una certa serenità nel margine di movimento. Tuttavia è chiaro che magari oggi il sostituto potenziale di Kajust, per dire, di cui si parla di una possibile cessione, può essere soltanto un giovane preso a 6-7 milioni di euro, non di più. Diversamente, se il Napoli avesse già ceduto Osimhen, se comunque decidesse di compiere questo investimento dopo aver ceduto Osimhen, allora noi possiamo anche vedere un calciatore ben più preparato, ben più strutturato, sempre magari giovane, però del valore di 25-30 milioni di euro, in modo che possa risultare incisivo anche in un futuro non troppo lontano. Quindi parliamo, secondo me, di, come dire, un mercato che in questo momento, insomma, il grosso è stato fatto, perché l'investimento importante per Buongiorno è stato effettuato. Io credo che proprio in quel reparto il Napoli aveva bisogno di un calciatore di spessore.
C'è l'uscita, la prossima uscita del Napoli e sarà appunto la prima amichevole contro i campioni d'Albania delle Gnazia. E che cosa ti aspetti? Ti aspetti un Napoli che, con il ritorno dei nazionali che saranno appunto a disposizione di Conte, cambierà qualcosa a livello tattico rispetto alle uscite, alle due uscite di Di Maro?
Ma io credo che cominceremo a vedere un prototipo di Napoli che poi vedremo tra tre settimane, quando sarà il momento di esordire in campionato. Quindi vedremo comunque un Napoli più vicino a quello che dovrebbe essere. Io non mi aspetto chissà quali faville da un punto di vista tattico principalmente, perché poi questo secondo me è anche un po' un lavoro che verrà fatto nel corso del tempo, sia a ritiro Castel di Sangro sia quando si tornerà a Castel Volturno. Ovviamente ci sarà anche un po' di naturale stanchezza per i carichi eccetera eccetera, però vedremo già qualcosa, vedremo già in che modo, che secondo me è la cosa più importante, in che modo la squadra risponderà già su un piano caratteriale, in termini di unità, di compattezza, di armonia in campo, in che modo risponderà, perché questa secondo me è la cosa che principalmente è mancata nella scorsa stagione, che è stato praticamente un macello.
Il macello è la definizione, guarda, più congrua.
Cioè, avrei voluto cercare un termine un pochino più
incisivo, no,
più
però
pulito,
va benissimo.
Però questo mi sembrava quello più congruo.
Ho molto apprezzato, devo dire, anche perché immagino le parole che ti giravano in testa, perché sono le stesse mie, esatto. Diciamo, penso di tutti noi, anche dei tifosi. Detto questo, noi ti ringraziamo, Salvatore, per essere stato con noi. Ti leggiamo come di consueto sul sito e sulla Gazzetta dello Sport, sia sito che quotidiano. Ti ringraziamo per la tua partecipazione e per la tua analisi sempre impeccabile.
Grazie, grazie per la stima. Un buon proseguimento a voi, buona serata.
Grazie a Salvatore Malfitano. Noi siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Vi ringraziamo per averci seguito fin qui. Ringrazio anche tutti coloro i quali hanno scritto, hanno mandato il loro contributo al numero WhatsApp 339-666-9990. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo al di là del vetro, alla regia, perfetto ed impeccabile come sempre. Io però vi do l'appuntamento con lo sport, perché domani lo sport torna su Marte, attenzione, dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, collegamenti anche con Gianluca Gifuni, tutte le ultime notizie da Castel di Sangro, perché il ritiro continua da Emanuela Castelli. È tutto, buona serata a tutti voi, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.